poi io le parolacce, cioè.
E poi piace.
Questo. No, pensavo fosse il cavo d'alimentazione, poi invece no, sono i dati. E allora si proietta nulla, ma le guardo. Però vorrei capire come funzionano tutti questi computer. Docente? Avanti, avanti! Insomma, due veloci del cavo. Arrivo, voglio togliermi un attimo. Così come funziona la password, quella della matricola e password della matricola? No. E YouTube si vede su codetti?
Sì.
Ah. Beh, non lo sarà tutta. C'è l'audio. C'è l'audio, ciao. Vabbè. Allora. Devo imparare la mattina a possessarmi prima della chiave, non sono abituato. Ho avuto qualche contrattempo. Insomma, pronto. Allora, 1, 2, 3, Dunque, l'altra volta sono arrivato a un punto che, essere onesto, non me lo ricordo di preciso, ma grosso modo. Allora, ieri vi dico oggi, più in particolare, com'è che funziona il corso con i ragazzi di medicina. Con tutti escluso voi, diciamo. E allora, che cosa si offre agli studenti con questo metodo? In pratica si offre, nel più sintetico dei modi, si offre la libertà. Cioè, lo studio è una cosa tua, avanti, avanti! Madonna! Lo studio è una cosa, l'aula, vai, qui ce n'è una comunque, a me non serve.
E poi ce n'è due da dietro, ma questo non è due da dietro, di questo c'è
una cosa. Allora, lo studio è una cosa che porti avanti te. Questo è un po' quello che fumosamente si cerca di fare nel mondo, dove ci si pone il problema di quanta efficacia abbia lo studio oggi. E infatti si parla di personal learning environment, cioè gli attrezzi gli attrezzi per studiare in rete, gli attrezzi informatici di learning, sta convergendo verso questa cosa che è personal learning environment. Cioè, in realtà io mi faccio un ambiente da me con strumenti a costo zero, diciamo quasi sempre, che costituiscono l'ambiente nel quale io imparo. Non è una cosa che ricevo da chi mi fa un corso. E in realtà quello che fa il cosiddetto professore è di far capire qual è l'atmosfera, qual è il contesto, e dà delle indicazioni, praticamente sta col dito così, dice là, 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 e poi voi procedete, voi, ora dico voi, ma io anche, tanto studio io, insomma, e si procede e si cerca di rendersi autonomi, nel fare questo si fa imparare quello che ci serve, si guarda che fanno gli altri, si emulano e così via, e così uno si fa il suo percorso. Questa è la direzione nella quale stanno andando tanti che si stanno ponendo il problema di come rendere più adeguato l'insegnamento e l'apprendimento rispetto a cosa sta succedendo nella società oggi. Allora, nella pratica, perché io anche non ho gli strumenti culturali proprio per niente, il fratello, ma insomma non sono uno che ha studiato cose di questo genere, io ho bisogno di pratica, poi per me queste attività sono una esigenza brutale, sopravvivenza, 700 studenti in anno, background sperequato degli studenti, quindi avevo dei problemi da risolvere, ma anche come vocazione io ho bisogno di poi fare le parole, le teorie vanno benissimo, sono curiosissimo, ma si deve introdurre delle cose e poi posso provare a toccare, perché sennò poi i discorsi se ne possono fare tanti. Allora, questo è tradotto nella strategia del corso di informatica e io poi della facoltà di medicina. Allora, quello che si dice agli studenti, e poi voi guardando il mio blog e guardando i post che ora stornerò, il primo l'ho scritto qualche settimana fa forse, l'avevo intitolato Students are entering the blog room, una cosa del genere, e si dice agli studenti: cari ragazzi, voi potete fare quello che volete, poi c'è l'inciso ma non arrivato però per crescere eccetera eccetera, ma potete fare più, tanto perché le chiese sono tre cose diverse. Prima, chiesa affezionata alla tradizione, non sopportate sentirvi spessi nel bosco, avete bisogno di tutte le indicazioni per la strada, il verde, rossi, così vi sentite male se non avete questa cosa che vi protegge, avete paura del nuovo. Io so che sono 10, sono 10%, prendo un popolo, 10% sono così. Può oscillare per 5-10, secondo di uno mette le cose. E, benissimo, si offre una cosa relativamente convenzionale. Di non convenzionale c'è il fatto che io una serie di lezioni a capo morto non le snocciolo, questo levatevelo dalla testa, non può più. Con voi non lo so 3-4 volte perché c'è un pochino da aspettare, io da capire di queste cose. Però non è che si va avanti con tutte le lezioni nel mese di terza, ecco. Che c'è di convenzionale? C'è di convenzionale che i contenuti sono lì, nel vostro caso no, mi stanno crescendo tra le mani ora, non sto nemmeno tanto pensando a contenuti.
Ci sono ciampano?
Sì, guarda, c'è braccioli. Allora, i contenuti, in questo caso di informatica, sono lì in un sito aperto, non c'è password, e sono liberi e li dovete integrare con i contenuti che ci sono nel mondo oggi. L'ho successo l'altra volta, sono stato a Cialtrone, hanno scritto cosa ho detto, parlo a centinaia di persone e poi dopo una settimana mi rendo conto che avevo detto. Tipo informatica di base, velocità della DSL, io non, cioè, cambia ogni mese, è andato in Wikipedia, cioè, è lì, cioè, oppure altre fonti, va bene. Comunque i contenuti, lì, e tra le cosiddette Open Educational Resources, cioè risorse destinate alla education, noi si dice istruzione è una parola altra che non mi piace, perché poi io essendo di estrazione tecnica mi fa pensare alle istruzioni del computer, che non c'è niente di più passivo, cioè voi l'istruzione no, è un'altra cosa, comunque le risorse per la didattica, diciamo così, anche una parolaccia, insomma, e fate l'esame convenzionale, che vuol dire, è un esame che io ho sempre detestato, con i quiz, crocette, fate conto che a seconda del corso di laurea si va da 30 a 50 domande, tante domande, così ogni domanda c'è tre risposte e una è giusta. Venite a fare l'esame, prendete il vostro bottino, io ho un punteggio con la proporzioncina per i 30esimi e prendete questo bollino sulla fronte, via. Si fa finta che sia stato tutto vero, io so benissimo che gli studenti non studiano per questo tipo d'esame, non nel senso vero, certamente no, rappesciottano qualcosa, io sarei stato il primo a rappesciottare qualcosa, perché lo si percepisce che è una cosa così, che si può insomma, ci vuole poco, fatto un po' così, e va bene. Questo è il modo convenzionale, chi vuole lo può fare. Quest'anno ho tolto il concetto di appello d'esame, perché sono troppi e a me stressa, e voglio piccolare più che posso l'atmosfera convenzionale della prova, il test. È tutto uno stress e un'emozione che va in niente poi, va in atti un po' significativi. Quindi io sono disponibile nell'aula un certo numero di volte, e praticamente 2, 3, 4 volte la settimana, secondo il periodo, dalle 4 alle 6 ore, faccio i fatti miei, ma se entra uno, dice oh, io vorrei fare l'esame, io controllo, sì, perfetto, vai al computer, fai il sistemino online e poi dopo gli do il voto e via. Per me è molto meglio, credo che anche per gli studenti sia meglio perché sono liberi di fare l'esame praticamente quando vogliono. Questo è il modo convenzionale. Due parole sui quiz, io ho di odio, ma ci ho lavorato tanto, pensando di poterli migliorare facendo un sistemino tecnico online che fosse con delle caratteristiche belline, poi ho capito che non, io ho problemi a fare proprio quiz, cioè perché avevo l'ambizione di fare un grande, come si dice, un pool di domande bello ampio, poi ogni studente, ho fatto un sistemino per cui quando uno viene si collega a una pagina internet e parte, uno ci mette dentro numero di matricola, nome e cognome, e a partire in base al numero di matricola, all'ora e al giorno viene tirato fuori un numeretto casuale, però figlio non casuale nel senso che è figlio di queste cose, che determina quelle 40 domande per quello studente, per cui se va giù il sistema quel giorno lì sostanzialmente, non l'ora, scusate, la data, quel giorno lì rivengono le stesse domande, eh? E sono prese a caso nell'ottica del professore che non vuole che gli studenti copino. Io ho provato a calarmi proprio, mi sono istituzionalizzato, però ho un sistema per fare le cose, e per cui due persone a casa hanno domande quasi sicuramente diverse. Quanto? Dipende da quanto io ho fatto grande il pool di domande in cui pesca il sistema. E quindi sono arrivato a 120, mi sembrava, questi due conti mi sembrava, non molto seri, ma come così tanto al chilo, mi sembrava che sulle 500 domande il sistema fosse, cominciasse a essere. E io mi sono fermato a 120, ce l'ho fatta. Perché ho cominciato, quando sono arrivato a superare un centinaio di domande, ho cominciato a guardare le vecchie e poi gli studenti stessi ti fanno delle domande, c'è un professore, ma che domanda ti vuol dire? E a volte ho dovuto convenire che era avvisterato, per ragione. Quando uno studente in questo tipo di esami mi fa notare una cosa del genere, che ha senso, io gli aumento un punto e gli tolgo la domanda scema e la cancello. Quindi mi sono trovato in equilibrio per un periodo, poi mi sono rotto, ho detto no, basta, più di così non si può andare, e che tante domande aggiungevo, tante le levavo perché mi sembravano indecorose. È difficile fare domande sensate, cioè domande che non siano ambigue, effettivamente abbiano un senso, cioè siano vagamente rivelatrici che dentro alla persona è successo qualcosa, non è semplice. Forse io sono scappato, credo però sia obiettivamente insomma un po' un problema. Vabbè, comunque, questo per dirvi, le domande sono così. A voi questo non accadrà, perché io un po' di domande per voi non sto certo a inventarlo, anche perché ormai ho definitivamente deciso che è una cosa indecorosa, voi cerco assolutamente di trascino in un altro modo, su questo non c'è dubbio. Però per i grandissimi numeri con l'alfabetizzazione informatica e corsi della forza medicina lascio, ormai l'ho fatto, cioè lascio questa chance per quel 10% di irriducibili. Il secondo modo invece è, il secondo e il terzo sono di tutt'altro tipo, il secondo è per me vecchio perché l'ho applicato fin dall'inizio, però è innovativo rispetto diciamo alla situazione, insomma, alla convenzione, diciamo. E ha ragione d'essere per il fatto che avete, che nel caso specialmente in informatica c'è un background di ingresso di competenze che è amplissimo, no? Ci sono quelli, questo mi sembra come detto, ci sono quelli che sanno installare Linux benissimo da anni, ci sono ragazzi che hanno 13, 14 anni, fanno queste cose, e ci sono quelli che sono terrorizzati del computer. Allora, praticamente io dico a quelli competenti o che pensano di essere tali, poi si discute e ci si mette d'accordo, invece di stare così, fa finta di fare lo studente, io fa finta di fare il professore, si fa un pochino ridicolo, buttando in realtà via tempo tutti, e vieni qui accanto a me, dammi una mano e le cose che stai bene, penso ci sono te metaforicamente. Di fatto faccio una proposta, siccome i contenuti li ho messi in un sistema che sono le pagine wiki, io vi ho detto l'altra volta, ho parlato di cosa sono le pagine wiki l'altra volta, no? Voi lo sapete tutti. No, diciamo, via, e chi non lo sa, giù, senza ma pegato che non mi vergognate, dai la mano, bella, franca, io non so un tubo del wiki, che cavolo? Perfetto, allora, l'ho detto quindi. E le pagine wiki, so, via via che compare un termine tecnico si approfondisce un altro, eh? Le pagine wiki sono un sito web, né più né meno. Ecco, ma coloro che hanno alzato la manina sanno cos'è Wikipedia? Sì, wiki sono Wikipedia. Può chiudere qui, solo che pagine wiki non sono solo Wikipedia. Qual è la caratteristica di Wikipedia? È la scritta. La scritta alla gente, scrivono le persone. Basta iscriversi e chiunque può andare a cambiare, aggiornare, aggiungere qualche cosa. tecnicamente sono delle pagine web fatte in maniera che chiunque ci possa scrivere, chiunque di una certa comunità, tipo nelle aziende, nel mondo si usano tantissimo per comunicazione interna, sviluppo di monolistica, procedure, una cosa potrebbe essere negli ospedali, c'è una parola precisa, mi viene male, le procedure infermieristiche, che si deve fare la sequenza di operazioni a fare in un certo caso, queste, e cambiano a seconda delle situazioni, bene, queste sono cose che tipicamente possono essere scritte in questo modo qui. Sono anche molto usate in ambienti didattici, sempre più, perché sono ottimi per far lavorare le persone insieme in un contesto didattico dove la gente studia. Allora, e noi si usano infatti. Benissimo, allora, quello che io dico, allora, te che tu dici di essere bravo in un certo, soprattutto del Bluetooth o della DSL, o ti piace la crittografia, sai tutto dei sistemi crittografici, sei fissato all'open source, benissimo, dai un'occhiata a quello che c'è scritto, tra le mie difese, io non, praticamente non tocco quasi più. C'è roba ormai obsoleta, c'è roba che ci dovrebbe essere ma non c'è, c'è roba che ti sembra che si potrebbe scrivere meglio, in modo più efficace, benissimo, scrivi un pezzo, lì, fallo te quel pezzo, e si concorda un pochino, a volte anche per email, senza stare a vedersi, a volte può essere utile vedersi un attimo, si discute a voce, e lui scrive il pezzo, così, prende anche pratica nel fare pagine wiki e poi dopo io guardo e magari posso sentire il bisogno di armonizzarlo un pochino, un po' di suggerimenti, e quello è un 30 assicurato, è lavorato, è fatto una cosa che serve a tutti, hai fatto un'esperienza di collaborazione in un mondo che ha sommamente bisogno di questa attitudine e ti sei levato l'esame di informatica. Questo è il secondo modo. Il terzo modo è quello, che in qualche maniera di sicuro ho accennato, va bene, è il modo che trascina le persone nel mondo del web 2.0 e che se avete dato un'occhiata, qui no, avete cominciato a usare, qualcuno di voi forse già lo conosce. Allora, questa è la proposta che faccio agli studenti, è benissimo, voi vi fate un blog. È un blog che dovete trattare come un quaderno, non abbiate timore di mettere il vostro ego in piazza, se uno c'ha un quaderno non significa che lo debba necessariamente trasformare in un diario interiore, va bene, ci fa solo le cose tecniche, quelle richieste, oppure ci può far pagare cose, poi lo può buttare via, alla fine fa quello che vuole, quindi ognuno fa un blog e poi scrivete il mio blog. Quindi la classe si trasforma in quella che ho chiamato una blog classe per gli anglofoni, blog room, che sostituisce un po' classroom, no? Dove le persone si esprimono, leggono quello che scrive il docente, ma anche quello che scrivono gli altri, ci scrivono i propri contributi e ci comunicano il senso anche con gli altri. Io che faccio? Io suggerisco a loro una serie di attività che sono un pochino variabili in quantità rispetto a quello indipendente del tipo, della tipologia di corso di laurea. Tipicamente inizio col suggerimento, il primo unico compito che uno un po' più si aspetterebbe, infatti è così che lo cominciare una studente a chiamarlo compito, con mio sconforto, scritto cose più ariose, tipo attività, comunque, il primo è qualcosa del tipo, probabilmente sarà anche testando, bene, avete letto le dispense, quindi avete due cose nella vostra testa, i contenuti suggeriti, in versione ampia anche, su cosa è grosso modo, vabbè, quindi questo è informato, i fatti fondamentali dell'informatica, la codifica dell'informazione, un minimo di architettura del computer, ma minimo, e come si scrivono i documenti, come sono codificati i documenti, eccetera, eccetera. E poi avete la vostra vita, che ormai è certamente, nella quale certamente è comparso il computer. Allora, mettete queste due cose insieme facendo un commento più che sia possibile sensato, nel quale compaia più che sia possibile la vostra personalità. Cioè, faccia, qualcuno non c'è bene, mi ricasca nel modo ricerchina, ormai siamo, ti scatta, compito il professore detto, guarda tu un po', io vedo subito se non ho copiato le bestie di Wikipedia. Così, cioè, la mascherata, rendersene conto da altre cose, si capisce anche dal linguaggio, se invece uno ha scritto una cosa pensando che gli era successo l'anno scorso, viene fuori tutto un altro italiano, che un istante a rendersene conto. Quindi non sono mai punitivo, ma do punteggi tesi molto bassi a chi fa la ricerchina, entra nel modo ricerchina, dice sì, bit, la palla mostruosa, preferisco quello che racconta la tirata del suo fratello l'anno scorso per via del virus, che cosa aveva fatto, come gli è cambiata la vita, che è successo. Io voglio che le persone contestualizzano questa, contestualizzino questa benedetta, in questo caso, materia informatica nella loro esistenza, perché è lì che allora le cose prendono senso. E poi chiedo di farlo tipicamente, questo è, feci due conti l'anno scorso, è un po' forzato, cioè non mi scrivete un compito, un testo del genere di 200 parole, perché no, io le leggo, cioè ho da fare, vabbè. Però ci ho pensato, questo è anche molto, una cosa buona, è buona in assoluto, perché le pappardelle lunghe è difficile che siano poche. Ora dice, va bene, il momento, Ciccio Thomas Mann ha scritto il Buddenbrock, sono mia colpa, certo, va bene, ma però Thomas Mann, va bene, cioè, un'opera. Ma noi, che siamo uomini normali, di solito se si scrive un'opera troppo lunga si sta menando il campellaio, o ci sta le idee confuse. Perché scolasticamente è molto facile acquisire un po' di cilinguagnolo e sapere mettere insieme i discorsi, ma questo non ha niente a che vedere originalmente. Si possono scrivere cose lunghissime e totalmente prive di senso, anche belline, molto appariscenti, brillanti, poi non guarda sotto, in realtà non c'è un percorso, Se c'è un testo deve essere una piccola esperienza di vita, per così dire. Ed è buono, infatti arriva a suggerire cose tipo pensate al discorso ciceroniano, un esempio, come che va a cercare, qui siamo nel mondo di internet, no, noi siamo sempre esseri umani, attenzione. Cioè, com'è il discorso ciceroniano? Uno c'ha l'esordio, no? L'esordio bisogna che cantoni l'attenzione, quindi può essere anche un po' una buttata, un po' tipo slogan, ma non un po' esclusiva. E poi dopo c'è la narrazione, cioè uno spiega, guarda, è successo questo sostanzialmente, fai capire, quindi l'altro gli hai chiappato l'attenzione e poi dopo gli fai capire dove si trova, dove lo vuoi condurre meglio. Fatto questo, se non succede più niente, l'altro può dire che tu mi hai fatto perdere tempo, cioè c'è da fare una cosa, guarda. No, momento, c'è l'argomento mio. A questo punto, ecco, cioè deve esserci, questo è il punto cruciale del testo. Cioè, io ti voglio dire una cosa che forse ti può interessare, mi sembra un po' nuova, forse ti scuserà, non sarà, però l'argomentazione è dove prende vita, è l'attimo creativo quello che è. Sempre andare a caccia di questo attimo, se possibile, sono meglio sconfitto. Questo anche per evitare di fare tante cose, e cercare di esprimersi quando c'è qualcosa sotto, e poi c'è la conclusione, ecco, 200 parole, cacciarci questo. Per essere più chiaro, feci la misura in sms, perché tanto ormai si ragiona, siamo tutti abituatissimi, no? Scherci, si unità di misura l'sms, 150 caratteri così, e dissi, guardate ragazzi, circa un sms e mezzo per l'esordio, e poi 2-3 ve li potete giocare per la narrazione, 2, 3, 4, chiaramente se anche più uno scritto l'altro, va bene, e per l'argomentazione e poi fatto un sms di conclusione. È difficile, c'è il caso che a farlo uno ci voglia parecchio tempo, dice 200 parole, no, no, si può, si fa forse prima a scrivere una pappardella, così, che è molto più lunga, va bene, e questo è buono, questo è fondamentale. Ora non voglio arrivare a dire che diventa, diventa tutti poeti, però un messaggio, la poesia è importante, cioè come mai la poesia a volte, quando uno legge poche righe, come se gli entrasse una lampada nel cervello, che succede un po' come la musica del resto, c'ha una potenza, è perché quelle parole sono accrocchiate in maniera tale da essere densissime di significato. Ed è, questo è un grande vantaggio, perché il fare tanto con poco è cruciale per la comunicazione, non siamo via ragionati di comunicazione in questo posto, e le, proprio istituzionalmente fondamentale. Ma è ancora più fondamentale, guardate, mentre ero, sto leggendo, questa è una cosa che sto studiando io, ma ve la mollerò subito perché è più lassa pure a me addirittura. Un testo, questo qui, questa settimana, anzi sono dietro naturalmente, Complexity and Information Overload in Society, Why Increasing Efficiency Leads to Decreasing Cost Control. Allora, il problema dell'overload di informazioni, lui parla di un concetto che non avevo mai sentito espresso, diciamo, senza parolina, efemeralizzazione, che vuol dire che noi nella società, nella nostra storia culturale, abbiamo dato vita a un processo di efemeralizzazione, cioè riusciamo a fare sempre di più con meno, cioè ottenere più risultati con meno tempo, energie, risorse. Ad esempio, di qualcuno che ha fatto il conto ai tempi di Michelangelo, qual era il bit rate di trasmissione ai tempi di Michelangelo, calcolando il cavallo, i plichi nella borsa di cuoio, e via, e venuto fuori qualcosa tipo 0,3 bit al secondo, cose del genere. Oggi si pigiano nelle fibre ottiche da un continente all'altro miliardi di bit al secondo. Si stima che da 500 ora la velocità sia aumentata di qualcosa come di trasmissione dell'informazione sia aumentata di 100 miliardi di volte, cosa tremenda. E c'è il problema, infatti si parla anche di smog dell'informazione, perché siamo inondati di cose chiedete, di cose che non ci interessano. I messaggi, il famoso spamming della posta elettronica, ma anche un mare di informazioni che non avremmo chiesto e che comunque anche solo camminando quella strada tutti questi argomenti pubblicitari sono delle vampate che si accumulano nel mio cervello, poi dal cervello noi dimentichiamo, la capacità di dimenticare è strettamente connessa con l'intelligenza fondamentale, non è vero, si diventa idioti a ricordare tutto, non si filtra nulla. Comunque c'è questo problema dell'informazione, ecco che quando è vero che è una cosa straordinaria potersi esprimere tutti, questo sì, infatti stanno nascendo fenomeni di impatto sociale straordinari, si sta rivoluzionando tantissimi aspetti del lavoro e della vita, però diventa, cioè noi dobbiamo aiutarci a questo. Che non si può, se siamo abituati a chiacchierare molto, si può pensare che in 7 miliardi si chiacchieri molto, perché si produce una nuvola di parole che poi perdono verso Marte, vabbè, non succede niente, vabbè. È fondamentale che noi si diventi bravi, non studia tanto, ma diventa bravi a esprimersi, cioè è bravi a pensare bene prima di aprire bocca o che vuol dire scrivere un'email, un testo, dove si vuole, pensando al destinatario, chi è il destinatario, pensando la significatività di quello che voi avete da dire potenzialmente per il destinatario, all'intrinseca significatività, quella che è per voi di quello che state che vorreste dire, e a quel punto stabilite queste cose, è cruciale. Cioè meno bit, ora sto parlando in modo tecnologico, ma non ce ne sarebbe bisogno, questo era vero anche nel 500, meno bit usate e meglio è. Cioè mi spiego, se il messaggio è una cosa bella, visibile, uno dice guarda, è questo, se ne levo un pezzetto funziona più niente. benissimo. Stabilito questo, meno intusate e meglio è, perché tutto il resto va in rumore, va in possibile confusione. Se voi sentite per comunicare questo messaggio, la fate molto lunga, oggigiorno facilmente venite cestinati perché la gente non ha tempo, specie quelli importanti, troppi, dirigenti, eccetera, che sono molto strappi, se il vostro destinatario ci prova, può stancarsi, perché ci sta tutti tanto da fare, siamo tutti in overload di informazione, quindi il nostro livello di attenzione va a zero rapidamente. E poi noi si rischia di confondere e intorbidare le acque, perché una cosa detta in poco si capisce bene, se si fa lunga è facile che in realtà poi le cose... C'è un bellissimo, da qualche parte l'ho messo, c'è un bellissimo... una famose sei regole di... come so dire a memoria ora perché mi ricordo solo il concetto, di George Orwell, che aveva scritto parlando di come scrivere di cose politiche, però in realtà per scrivere sempre. E dice ancora, vi dico quello che mi ricordo, l'ha scritto anche un celebre tema dell'overload dell'informazione digitale, però diceva se potete dire una cosa in due modi, uno più semplice, uno complicato, e la cosa è chiara, lo stesso, usate quello più semplice. Se potete usare due parole, una che si usa a livello popolare e una invece è dotta, ma si capisce lo stesso, usate quella popolare, che fate più persone semplicemente. E il vostro messaggio a questo pensa. Se evitate le parole di gergo, evitate le parole complicate, vabbè, se possibile usate forme attive e non passive nella costruzione della frase. E se l'ultima regola, mi ricordo, è se per osservare le precedenti regole scrivete una bischierata, lasciatele perdere, insomma, cioè, no, le regole, questa anche è bellissima perché le regole sì, ma le regole non devono mai diventare una prigione perché poi c'è la stupidità, dopo uno aspettare o che dica le regole basta e succedono dei macelli con te. Quindi tendenzialmente, ma sempre rimanere essere pensanti, uno dice no, questa è una situazione nella quale. Quindi ridurre, ecco allora il compito, però l'ho fatto un po' lunga, però mi serve per dirvi lo spirito. All'inizio io avevo cominciato a dare compiti del tipo prima di cominciare il sistema, via. Diciamo, scrivete due parole sulla codifica ASCII dei testi. Poi ci sono i quiz dove c'è scritto un ASCII che cos'è, in quanti bit è codificato, eccetera, eccetera. Io mi sono accorto che ritavo così molte, a parte mi rompo di più, perché rileggere 150 volte la descrizione dell'ASCII è una roba che è un po' pesante, dicevi. Ma poi adesso dice il tuo mestiere non romperlo, va bene. Però la cosa più importante è che mi sono reso conto che capisco meno della persona rispetto al caso in cui io modo praticamente quasi tutto e dico senti, mi scrivi un pezzo ma decidilo te in base, come ho detto prima, a quello che tu hai vissuto. Io capisco molto di più della persona e anche di come affronta le cose, eccetera eccetera. Allora ecco, e capisco molto di più allorché ho dato l'atmosfera in questi temi. Scrivimi un testo corto, pensa di SMS, scriverò in maniera concisa, dargli un senso, esordio, narrazione, argomentazione, conclusione. Ecco, io, quando una persona ha sentito questo, reagisce, io ho una quantità di informazione enorme rispetto al caso in cui dico dimmi, parlami del byte. Ecco, non c'è confronto. Allora, e questo è l'altro modo, il modo nel quale ho completamente rovesciato quello che ho detto a volte del paradigma, non c'è più il tempo fisso, in realtà anche nel modo convenzionale se uno mi viene a fare il test con i quiz prima di laurearsi, il giorno prima di laurearsi, dopo 3 anni, non mi importa niente. Ma qui non c'è più il concetto del bollino, il voto concepito come bollino, io appiccico la persona, ma c'è un po' sottoscritto. Cosa succede? Io a questi ragazzi gli dico, bene, scrivimi questo pezzo. Prova a giocare con strumento di ricerca di biografia medica, inventati una ricerca, e c'è sempre qualcuno che viene da me, professore, ma chiedo cercare. Io ho fatto la domanda, ho detto che questa cosa è una cosa meravigliosa. Cioè, io ho un babbo medico, ora ho 82 anni, va bene, ma c'è un babbo medico che ha fatto, ha consumato non so quanta ventina il tempo per andare in biblioteca medica a cercarti lavori, giornate. Cioè cercare un lavoro voleva dire una giornata a testa, messa tutta via, fotocopie e così via. Ora i colleghi da qualsiasi parte sull'iPhone probabilmente c'è facilissimo mentre sono nell'app a casa, tutte le parti, e c'ho lì un affare gratis a Washington, che è una parte, probabilmente c'è una server farm, come si dice, sterminata, super sicura, se se ne rompe 10 ce ne altri 100, ridondate, dove ci sono ammucchiati 16 o 17 milioni di lavori di tutta la letteratura scientifica medica, aggiornati fino a ieri l'altro, il lavoro pubblicato la settimana scorsa c'è, va bene, al quale io posso porre dei quesiti articolati, tipo voglio tutti i lavori dove si parla di morbillo, ma per bambini, anzi di bambine e basta, con età compresa tra 2 e 5 anni, solo se parlanti inglesi, può per dire, farò l'inter, va bene, spingo un bottone e in questi 17 milioni è mostruosità, non può nemmeno il tempo io trattarmi, nulla, è come se tutta la vita se la rete dell'università non fa. Io, ma se le cose funzionano, di solito i tempi sono 20-50 millisecondi, no, meno di un decimo di secondo. Una domanda così complicata che si vedrebbe, la si penserebbe esaudibile da una squadra di gente, ma per caso di tratto distante, eccoli tutti lì. È una cosa straordinaria. Allora, di fronte a un miracolo del genere, e qui conto sempre l'occasione di dire, ragazzi, ma se noi ci sembra, a noi ci sembra di essere diventati così grandi che non ci stupisce niente e siamo morti, specie a quell'età, cioè stupirsi è fondamentale. I grandi vecchi del mondo si sono stupiti come bambini fino all'ultimo minuto. Cioè lo stupore è quello che dà la vita, lo stupore è quello che fa fare la diagnosi giusta al medico, attenzione, non è la proceduralità, Cioè, poi vi racconto una sorellina dopo su questo, che è fondamentale, stupirsi. Cioè, non si può, se non si stupisce di fronte a un miracolo del genere, cioè, è inutile che tu stia su queste banche, guarda, va a fare un mestiere, che secondo me forse sono pari a stupirti a fare Firenze di Citrombaio e l'idraulico, che oggi è molto difficile per soddisfare il cliente, insomma, che ha parecchie tecnologie, ma è inutile che tu stia qui a sederci con gente che ti stupisce. No, e come sei morto, vabbè. Allora, te ti sei stupito, ma di fronte a questo ti vengono le domande, no? Ma che lo troverò questo? Ho sentito parlare della SARS, per dire una banalità, per virus speculabili, no? Ma mi vedete SARS, che trovo? Borsa, madonna, 20.000 documenti, come può leggerti? Ecco, questo è imparare. Inutile che io vi dica, allora per fare la ricerca, si prende qui limiti, bla bla eccetera, si rimane stupidi tutti, voi e io. Invece, buttati a caso dentro, prima stupitevi ragazzi, perché io vi dico una cosa straordinaria, arrivato quando l'ho spiegato, ancora faccio un tempo, un po' tanti anni, tra poco mi viene, perché lui pensa, madonna, ma tanta copia ho fatto, ma guarda te che cosa mi era rotto. Allora, ma si possono chiedere, uno c'ha il tennis, il gomito del tennista, e ci deve essere un sacco di roba e ci si pone il problema, 10.000 articoli, che me ne faccio? Cioè, uno, perché uno potrebbe dire, ah cazzo, non trovare 10.000, ma sono a posto che è una condanna, cioè, perché trovare tanto è come non trovare niente. Oggi ci vuole sensibilità per l'informazione, ci vuole quella giusta quantità. Quindi, allora 10.000, no, momento, qui bisogna spizzare, ed ecco il cervello che lavora, rumina, come può spizzare? tocca fare un passo indietro, questa è l'intelligenza. Faccio un passo indietro, cioè, ma io che voglio? Perché se voglio solo SAS, sono finito, ho scritto 10.000 lavori, non mi serve a niente. Perché volevo SAS? Per quale motivo? Oppure quale può essere un motivo ragionevole per volere SAS? E allora uno scrive, e così via, così via. Ecco, questa è una tipologia di compito, e poi altri. Allora, che succede? No, ma sullo stupore voglio raccontare questa storia di un medico, perché in realtà questa è comunicazione. Allora, io ho lavorato in medicina nucleare, ho fatto ricercatore in medicina nucleare. Medicina nucleare dove si fa le scintigrafie, sapete, no? Cioè, oggi si fa la festa, anche qualcuno va. Allora, gli arriva un vecchietto e ci fanno degli esami a volte importanti per questo motivo, sono cose gravi, insomma, sono cose serie per la vita delle persone, perché per esempio si tratta di stabilire se uno ha un tumore oppure no. E se te sai che c'è un tumore, la vita cambia, non vuol dire tirare il cassino il giorno dopo, ma vuol dire dover cambiare tante cose. A volte ci si può fare oggi, a volte no. Quindi è il momento in cui il medico sta giocando un ruolo fondamentale. Allora, sono degli esami, mi sono chiare che fanno vedere lo scheletro, no? Si vede tutto lo scheletro, uno li guarda, un ignorante come me, li guarda vedino lo scheletro. Però su questo scheletro si possono vedere dei puntini più intensi, si chiamano lesioni, anche di campo male, eccetera. E questo perché la sostanza radioattiva che è stata data alle persone si accumula di più in quelle zone dove è successo qualcosa. Ora, se purtroppo c'è una metastasi ossea, se una persona ha avuto un tumore e ha le metastasi, e questa è una cosa non buona, insomma, che è una malattia che si espande e lì diventa più difficile riacciuffarla, diciamo, cioè queste cellulari cominciano a girare per cose. Quindi è una decisione molto importante stabilire ma quella lì è una metastasi o no. Sfortunatamente questo esame è sì molto sensibile per tutti gli effetti che ha. Cioè sensibile vuol dire basta ci sia una arcolina diversa dal solito, tacchi lo vedo. Il problema è che quella lì può esserci, perché io ho una metastasi in quel punto della tibia per dire, o semplicemente uscendo dalla doccia, ho fatto uno schianto e mi è venuto un livido, l'osso si è teso e lì viene la stessa identica macchiolina. Quindi è dura. Allora, questo mio amico aveva di fronte un signore che era un personaggio popolare, parlava il suo dialetto e che di mestiere faceva quello di portare frutta e verdura al mercato ortofrutticolo la mattina alle 5, perché di mestiere non sa fare pasta, eccetera. E qui bisogna capire il contesto, questo è fondamentale. E noi in Italia il nostro atteggiamento è molto critico in questo senso, perché quando si ha un titolo di studio in una posizione sociale noi si cresce e questo è una stupidaggine. Perché nel caso del medico è controproducente. È un po' la sindrome di Renzo e i promessi sposi con l'avvocato Secca Garbulli, cioè non riesce a comunicare perché è intimorito, cioè ha il potere sotto di sé, è annichilito, poi quell'altro usa un linguaggio e lui non capisce, non sa dire le sue cose e perché è bloccato e quelle sente non le capisce, è un fallimento. È una cosa che funziona bene quando c'è la necessità di tenere soggiogata una persona. Io ho finta di dirti delle cose, in realtà tu non capisci un tubo, io lo so, però le dico così te vai via con la coda tra le gambe e io ti ho messo nel sacco, a mio vantaggio in generale. Ma nel caso del medico questo è assurdo. Allora, questo Mino, che è questo mio amico, ha culturato, parla fornito, eccetera, è facile capire che questo finisce e non parla, ma invece questo medico aveva bisogno di parlare. Non si è fermato davanti, non può dire, madonna, sì, queste sono metastasi, perché questo Mino aveva due visioni qui. Una qui e una qui, sulle coste. Lo stupore, eccoci, perché il signore aveva avuto un tumore, la probabilità che quelle fossero metastasi era molto alta. Un medico, medico superficiale avrebbe detto: avuto questo tumore, ecco, la mia, il signore deve smettere la radioterapia, eccetera, eccetera, può essere un martirio, ma un martirio gratis, si digerisce male. E allora, ecco che il medico diventa uomo, dimentica di essere un dottore, bisogna dimenticarsi del ruolo, se no si fa una vita grana, scarso spessore. Vabbè. Allora diventa uomo e comincia a parlare alla Toscana, Maremma, ma anche la sciacquina, mi faccia un po' sapere, fondamentale, perché questo si deve sbloccare, e cominciato a farmi delle domande, ma lei che la fa? E che sarà stupito, scusate, stupito di che? Del fatto che gli siano venute, fossero venute due lesioni simmetriche. Ora, non è che sia impossibile che vengano due lesioni a caso in posizioni simmetriche su uno scheletro. Però, mannaggia, un pochino dice poi, me l'ho detto, ecco, lo stupore è fondamentale. E allora, turbato il medico da questo, da questa osservazione, stupito, grazie a Dio, grazie al cielo, e gli ha intervistato fino a che questo Milan ha preso il via, gli ha parlato abbastanza bene, e questo ha cominciato, tra l'altro Madonna, così via, ha detto: Maremma, perché io la mattina quando è sciolta a caricare, da chiudere il cassino del latte, non ce l'ho un po' più, e si è stato mi dovevo il corpo. Ecco, allora si è illuminato, vabbè, è venuto fuori il discorso, che lui se aveva due lesioni croniche, in questa posizione, quindi si capisce la simmetria, e questo ha potuto escludere la un percorso estremamente pesante. Ecco, questo esempio dice molto riguardo del ruolo dello stupore, che questo serve sempre, chi comunica o chi forma è fondamentale. E poi di cosa voglio dire comunicare, ecco, comunicare nel termine sintonia. Noi oggi siamo troppo avanti di tecnicismo, sembra solo il paparezzito ganso, no, bisogna partire, mettersi nei panni di chi riceve, è fondamentale, perché se non sta secca la lunghezza d'onda, si può andare tutti e fare una passeggiata, non succede niente. Allora, ai ragazzi, noi stiamo in realtà dicendo che cosa proponiamo, noi si propone questa serie di attività, quindi a me interessa metterli nelle condizioni, se possibile, di ispirarli, tutti i carri, perché facciano delle cose, e come importa cosa posso arrivare a parlare di una cosa molto diversa da quella che intendevo io. Ma va bene lo stesso se mi fa capire cosa, qual è l'approccio, se mi fa capire c'è un percorso, una crescita, un passo avanti. Va benissimo lo stesso. Quindi come si organizza la valutazione? La valutazione viene proposta in questo modo, bene, io ti farò fare da 4, 3, 4 fino a 7, 8 attività, vediamo così, loro le chiamano compiti, e io le accumulo perché le vedo. Li accumulo e hanno di questo da un peso, mi sembra che l'ho detto, da 1 a 5, in realtà poi per essere prudente cioè mi lascio un po' di discrezionalità, nel senso che se uno palesemente fa per fatto la cosa, io peso meno, se ci sei mosso, però Dio mio, sa, forse un po' io. Se invece uno ha fatto, insomma, si stava a fare, fa male. Se invece uno o un altro mi sorprende, perché succede spesso, io poi quando andavo a pensare, allora peso di più. Ma io fa in maniera che la valutazione sia comunque pesata soprattutto dalla quantità di cose che uno prova a fare. E poi ciascuna di queste è pesata, al fondo poi viene la valutazione. La persona se la perfeziona perché ha questo percorso. Che può continuare, e questo quindi è il terzo modo che viene offerto. Partono così questi ragazzi e le statistiche dicono che ora io ce l'ho più definite per la parte di medicina, perché tutto il resto è così disperso che faccio un po' fatica a tirare il filo. E devo dire anche perché sono un pochino più coesi come classe, quelli di medicina aderiscono più pienamente. Per la medicina il 90% mi dice mi piace questo sistema, il 10% ci sono gli irriducibili. E la cosa interessante è che gli irriducibili appaiono subito, quando trovano il sondaggio c'è un atteggiamento prioritico. Chi dice di no lo dice parecchio, io sono giunto, cioè me lo spiego così, perché ha una solida base di preconcetto. O è turbato, per cui dice no, no, no. E questo lo dice subito. Invece gli altri ci provano, infatti all'inizio c'è una prevalenza del 10% e poi dopo piano piano il 90% prende e si mangia zero. E dunque, io l'altra volta vi ho dato degli indirizzi. Ora voi vi vorrei far capire un pochino come vi vedo collocati utilizzando di funzione al computer. Bene, allora andate sul mio blog. Se qualcuno ci sa andare lo chiede a quell'accanto prima di chiedere a me. Vabbè, arriva fino a qui, questo è il wireless, è un po' mollato. E uno dei modi per cercare la svelta può essere... Ah ragazzi, io li chiamo, cioè tutto sommato perché è un contrarioso che si parla. Sono giampato, giorno andare all'assemblea degli studenti per via delle agitazioni che sono ora a medicina, cioè studenti, professori, il professore se ne intrigo, medicina. E uno di questi miei colleghi mi allungò un articolo di Nature. Nature è, insieme a Science, la prima rivista scientifica del mondo, per le convenzionali. E c'è un articolo, io ho scritto un post con i riferimenti angosciante, cioè parlano di come in Italia si affronti il problema della crisi economica, sostanzialmente andando a tagliare dove è facile farlo. E su Nature si scrive quanto gli italiani siano di vista corta e che non trovano di meglio tagliare sull'istruzione e sulla ricerca. Perché tanto l'anno prossimo non succede quasi niente se si fa questo, però il danno inflitto sulla preparazione sostanzialmente vostra, che rappresentate la crema, diciamo, futuro, e sulla ricerca, in un mondo dove tutti dicono che senza innovazione industrie e nazioni crollano, e c'è scritto che l'Italia aveva firmato un patto nella Commissione, in ambito europeo, dove tutti i paesi si impegnavano a elevare le spese per ricerca e sviluppo al 3% del prodotto interno lordo, laddove Francia e Germania si aggirano intorno al 2%, l'Italia è il fanalino di coda intorno all'1% e sta progressivamente calando. E tutto il mondo vede, guarda gli italiani. Purita, che lo chiama, c'è anche la funzione, datemi una lettera perché è una cosa rilevante, va bene saperlo. Allora, se per arrivare alla testa, fatemi trovare prima, se io cerco nella finestrina di ricerca in altra testa, blog room, lui me li seleziona, ecco. Ecco, questo è student begin to enter the blog room, è il primo. Ecco, i successivi saranno tutti, seguiranno qui, scusate, e avranno comprato, proietta, mannaggia, se andate in fondo al post, avranno come tag, per il fondo al post c'è scritto pubblicato in CCK08. CCK08 è un tag, ora vi dico cos'è il tag, è un'etichetta che designa tutte le cose che scrivo che voglio che siano lette nel corso che io frequento in America, perché CCK08 sta per Connective Knowledge 2008, l'hanno chiamato così. Poi c'è anche INF08, ecco, INF08 designa i post che io dedico agli studenti a Polta di Medicina. Ora, siccome io come attività per voi primariamente, fra le altre cose che mi stanno venendo in mente, che mi verranno in mente, ci sarà di seguire questo, perché si tratta di vedere, poi voi dovrete contribuire su questo, commentare, dire le vostre opinioni, dare dei suggerimenti, quindi ora scarico su di voi questa esortazione a tirar fuori qualche scintilla di vita, va bene? E quindi avete la possibilità di seguire in questo semestre quello che fanno loro. Quindi la mia attività con loro è oggetto di studio per voi, quindi a voi concernono gli INF08. Poi c'è anche IMN09, perché questa è un'altra comunità che ho sotto gli occhi, ora andiamo a cercare un attimino un'altra cosa, e sto tentando, facendo un esperimento di aggiornamento professionale continuativo per i medici nucleari che culminerà nel congresso di medicina nucleare, quest'anno sarà a Firenze. E allora anche loro voglio che si atterrino a questo tipo di visione, va bene, che attingano a questa visione e quindi induco a leggere. Quella è una cosa che ho molto più embrionale, sto facendo fatica a farla partire. Poi magari discuteremo il motivo, perché è comunicazione, sono problematiche. Ma ora diciamo, vediamo. E invece volevo andare a vedere. Dove l'ho scritto? No, è però etichettato male. Ecco, andando a selezionare CCK08, anche a destra nell'indice delle categorie, se si clicca su tutti i cliccabili, venga solo il post con quell'etichetta lì. CCK08 qui si va a vedere uno fra i più vecchi del settembre, no, ecco no, è del sì, 8 settembre, Trying to Understand What I'm Doing. Ecco, c'è, in realtà non è un post, ci ho messo semplicemente una cosa che si chiama mappa concettuale. Questa è una delle cose che io vi indurrò a provare. E le mappe concettuali sono delle mappe che servono a cercare di esprimere, se voi ci cliccate diventa bella grande, sto aspettando un'idea di quello che si deve vedere, che fate, non funzionano mai, poi ve lo descriverò, vedremo, sono un pochino di tempo a descriverlo, e serve a descrivere in maniera sintetica come sono articolati i concetti in un certo ambito che si vuole descrivere. Allora qui si vede che ci sono cioè a destra del giocatore, che sarei io in qualche maniera, poi ci sono due gruppi, uno quello più a sinistra sono studenti, quello a destra in realtà sono log rooms, luogo quasi, e poi in alto c'è un corso che è quello che frequento io, e qui si capisce la geometria. Allora, andando a vedere che cavolo fa quest'anno, questo semestre, questo educatore, che sarei io, che la fattispecie, allora, dal fatto, he's trying to be the facilitator in, io rifiuto un po' il termine insegnante, mi piace questo concetto di facilitatore, dove nella nuova classe di medicina nucleare ho scritto il trying, è un esperimento. Probabilmente non mi riesce, un mio collega mi diceva, guarda, mi aveva detto, aiutami a organizzare i congressi. Io gli dissi, io ai congressi non ci credo, sono una sciocchezza i congressi, ne vengono fatti troppi. Si dice un mare di cose, si spendono un mare di soldi e c'è pochissimo prodotto utile. Qualche congresso sì, ma rispetto alla quantità, esageratissimo, assolutamente. Non ho intenzione di lavorare su un congresso. Lui era molto triste perché sono uscito dal suo ambiente, eccetera. Allora come è venuta un'idea? Senti, io ti aiuto a fare il congresso, però venga a fare un esperimento. Cioè venga a rischiare, non venga a fare una solita cosa e chissà, bla bla. Quindi io vengo, proviamo a fare questo esperimento di comunicazione. Va bene? Allora lui ha accettato, per ora sta funzionando poco e ci vuole. Ho fatto partire all'inizio di settembre, mandando un'email a tutti i 1200 operatori della medicina nucleare in Italia, dicendo, oh, c'è il congresso a marzo al Palazzo dei Congressi, facciamo insieme questo esperimento. Hanno aderito in testa, per ora non ci siamo, perché io credo ai numeri di Dunbar, non so, per cui se offri al popolo opportunità, poi ecco, adesso sono curioso di sapere cosa sapete voi, ma i numeri di Dunbar, scritto Dunbar, voi sapete che sono? Alzi la manina, chi lo sa? No, già, tocca dirlo a me. Allora, no, sono una cosa interessantissima che io ho toccato con mano, ti guardi stupito, che io ho toccato con mano prima e l'avevo chiamata nella mia totale ignoranza, vabbè, la mia piccolezza, la legge del 5%. Gli amici dicevo, io ho scoperto la legge del 5%. Chissà se i sociologi la conoscono. E sì, come se la conoscono? E si chiama, c'è chi chiama i numeri di Dunbar, oppure la legge dell'1-10-100, o 1-9-99, 90, 1-9-90, ma diciamo 1-10-100 più sensibile. E allora io offro delle opportunità a un pezzo di popolo qualsivoglia. Quindi deve essere poco decentemente nutrito, non inseguito da nemici in guerra, in vita, gente che fa una vita relativamente normale, che ha capacità, possibilità di agire. Benissimo, ha l'opportunità di fare qualche cosa. Bene, che succede? L'opportunità di fare qualcosa che può essere attraente di qualche pezzo. Su 100 persone, che succede? Succede che una si muove. Cioè quella che appena sa, salta dalla seggiola, la prende, fa, geggia, smanetta, ci prova, passa la testa, riprova, eccetera, e fa, la coglie. Poi ce ne 10 che guardano quello e dicono boia, e fanno anche loro, e gli altri guardano e basta. Funziona così. E questo io l'ho verificato con gli studenti, non visti 5-6.000, offre un'opportunità, l'1% parte in quarta. E sono strepitosi, devo dire, quelli sono quelli a me insegnano, non parlo male di questi. Poi però si formano dei gruppi grandi, perché poi c'è il 10%, quindi se sono 700, diciamo se ne 7 cominciano a agitarsi. E poi mi ritrovo 30-40 persone e stanno un giorno, diciamo. E gli altri, proprio piano piano, trotterebbero dietro. Ora qui io ho lanciato in email a 1200 persone, hanno risposto il 7. Ecco, non era esattamente... E qual è il problema? Questo ve lo dico, questi sistemi sono strepitosi per comunicare, però attenzione, qui c'è una verifica, io conto tantissimo su questo impatto umano delle elezioni iniziali, dove mi alzo, focattino, sposicchio, dico delle sciocchezze, e però cerco da acchiappare, e questi sono sostanziali. Perché quando invece ho trasformato questo in un'email, ci avevo messo un video, dove ho cercato di uscire dalle righe, ma non mi è riuscito. Sono uscito dalle righe un pochino perché mi sono servito di io ho delle carte in campagna, ho usato le carte per giocare su una metafora, com'è che si apprende, eccetera, eccetera. Mi sono fatto fare una ripresa di quel mare in questo boschetto, ma molti hanno pensato che questo è pazzo, ma già non ha funzionato. Cioè, mi hanno fatto capire i miei colleghi anziani, che mi conoscono per il passato, diciamo, di ricerca, e su Andrea, la volta così non funziona. E non so bene come fare, perché sono distanti, sono troppo distanti.
E... ma se non ho un problema di problemi, io mi sono detto che sono stato scritto con il
problema. Hai ragione. Hai ragione. Ma vuoi tu che io queste cose le scriva in italiano?
Sì.
Mi fa lavorare il doppio. Perché invece devo scrivere, perché se no io scompaio o da fuori da un film nazionale. E che vuol dire morire?
No, mi sono detto ci riproverò, però ti perdi il
studio. Senti, ma l'inglese sento tu l'ha studiato.
Sì, però una cosa è...
ma se non ho paura di nulla, cioè, che scuola hai fatto?
Scientifico,
perché ti avevo 5 anni di inglese? Anche le medie. Hai fatto anche un esame all'università in inglese? Ma quindi giungiamo alla conclusione che tutto questo è finito. Però tu stai perseverando. È importante questo inciso che ha fatto lei. È fondamentale. C'è una delle cose fondamentali per comunicare e parlare la lingua degli altri esseri umani, non l'inglese.
Ma tu...
No, ma vi racconto come che ore sono, ragazzi, l'ora andrà via. Eh? Sì. Finisco con questa storiella. Così con la storiella si va via gli occhi. E prometto di scrivere. Allora, ho meno che scusa io sono del 55. Sono andato in prima elementare nel 60. Sì. Sbaglierò un anno perché sono un po' io certo. Nel 60 sono sortito dall'elementare 65 e c'erano le medie. Alle medie, e mi era capitato a 8 anni di leggere un libro di divulgazione scientifica che la scuola mi aveva offerto, e lo devo dire, dove si parlava di come la scoperta la penicillina. E a me piacciono le sigle, la scienza, madonna, e mi innamorai, insomma, bene, la scienza, ti impara, ebbi la crisi mistica, andai dal prete a dirti che c'avevo dei problemi, il prete mi trattò male, per cui prete... Sì, andai in parrocchia a servire le mestre che si diceva il pallone, però dovevo scartato. Poi dopo ci ho ripensato, una cosa più complicata, ma per le tasse, far pulito, no? La rompono, poi non si capisce niente in questo mondo. E allora, però capii a 8-9 anni, nel 62-3, che l'italiano giocava un ruolo marginale, la gente comunicava in inglese, in quel mondo a me piaceva. Sicché andai dalla mamma, dissi mamma, io alle medie voglio fare inglese. E stando a iscriversi a Pontassiere sul prosciutto lì, e mi dissero, no, qui c'è il francese, non c'è inglese. E sicché, vabbè, due bestemmie e fece il francese. Anzi, non mi si imparò un tubo. Ma no, non si imparò un tubo perché non c'è la cultura di non c'è questa cultura. Capitò sto sciolto, un po' anche simpatico. Era per l'appunto un tesoro, che si faceva fare cartelloni pubblicitari. Mi ricordo ancora il mio, la maschera, il romasco lì a Tardinè, ma il francese non lo farà. E allora, però, il liceo scientifico a Firenze, premevo, madonna, mamma, vorrei voler fare inglese. E allora si andò a iscriversi, scuola italiana. Quindi... 65, 60, 68, infatti inciampai malamente nei primi show del 68, ma ero tredicelli, cioè, presi degli stonchi. E allora c'è mio nonno, e allora si andava a scriversi. Io ricordo l'avrei strozzato. Ci sono momenti dove non si dovrebbe pensare del male, per fare del male al prossimo, ma quello io gli avrei sparato, perché avevo la fionda a casa, gli avrei tirato una sassata nella faccia. E che gli disse, te che tu, che lingua tu vuoi fare? Io dice, non so. E disse, vabbè, c'è inglese, ma che ti ha fatto la medie? Tu francese. Cioè, allora tu puoi. Perché? Invece bisogna l'inglese. No, perché se ti ha fatto francese, o tu continui a fare francese, se proprio tu puoi cambiare, ma per dire, ma se tu vuoi cambiare, che vuole, tu puoi fare tedesco. Cioè, una scuola che accoglie così andrebbe sfuggita. Ora io, sto non posso parlare in italiano, non ce l'ho capito, perché non ce l'avevo, ero piuttosto ribelle, ma dovevo scappare, no, ma fa permanente, bisogna essere grossi, ero vicino, e l'ho subito, fatto, dopo 5 anni, adesso. Quindi io sono andata a fare questa strabenedetta fisica, va bene, che è tutta scritta in inglese, avendo non fatto francese e tedesco. Avrei potuto avere la consolazione che negli anni 60, anche se negli anni 60 Don Milani, i suoi contadinelli, aveva capito e riusciva a insegnare un francese pratico o un inglese pratico, per cui questi contadini ignorantissimi, raccattati su Monte Giovi, a Barbiana, lui in 2 o 3 anni li mandava a fare il cameriere e funzionava la vita. Noi magari qui qualcuno di voi saprà tutto su Shakespeare, ha risposto brillantemente alle domande sulla poetica romantica, eccetera, ma non compra il pane. Beh, questa è la nostra situazione. E questo continua ora. E tu non dovresti esistere, capisci, perché se hai avuto il coraggio di dirlo, sei rappresentativo di una grossa, grossa parte di popolazione che ancora, malgrado quello ci raccontano appunto i nostri lungimiranti politici, va bene, non c'è verso. E che vuol dire essere tagliati fuori? Cioè in Svezia fanno quasi dei corsi interi, fanno mezzo inglese in realtà. Quindi voi sul mercato del lavoro internazionale siete fermati. Mi spiace, sì, ci avete lasciamento alle spalle, sì, vabbè, ma valete meno, appunto qua. Variamo. Quindi no, difficoltà obiettiva, certamente. Comunque ragazzi, voglio dire, no, un momento, no, proprio subito mettermi a scrivere in italiano, no. Io avevo detto, state tranquilli, mi fido, appena uno lo dice, ma nel vostro caso c'è ancora un escamotage, siccome il lunedì qui ci si può vedere, io meglio. Comunque è proprio comunicazione online, e io posso anche fare una lezione super teorica con le due. Va bene, ci siete lunedì prossimo e ancora in pratica non vi ho detto, la prossima volta vi dirò cosa fare, cosa cominciare a fare. Tanto leggete. Girondolate, spenti questa cosa. Ah, è tuo? Forse non è vero.
Tu? No, me l'ha chiesto da là.